Sindaco e assessori informano.
Bene, oggi riprendiamo la nostra trasmissione in comune. Oggi abbiamo gradito ospite l'assessore allo sport e ai giovani e all'istruzione, una cosa importante, che signor Gabriele Musolò. Grazie Gabriele del tuo intervento alla nostra radio.
Grazie Agostino, ben ritrovati a tutti.
Bene, oggi nel nostro programma c'è una analisi con il nostro assessore delle strutture sportive in Saronno. È da parecchio se ne parla sui giornali, la stampa ne mette sempre in evidenza, le società che si lamentano o che apprezzano il lavoro del comune. Ora, qual è l'occasione migliore per fare una domanda semplicissima che ci hanno chiesto di farla il nostro assessore? I soldi del PNR sono arrivati per lo sport, vorremmo sapere nel dettaglio, se possibile, quanti soldi sono arrivati, quanti sono stati spesi, per quali strutture, quanti ne arriveranno ancora e per quali strutture. Domanda un po' lunga, però senz'altro il nostro assessore ha tutti gli elementi per poter soddisfare le esigenze e le richieste dei nostri ascoltatori.
Va bene, intanto grazie per la domanda, perché ancora una volta poniamo al centro una risposta che la città sta chiedendo da tempo all'amministrazione. Allora, i fondi sono in tutto 2 milioni e mezzo di euro, che sono stati acquisiti attraverso un bando per una finalizzazione precipua, vale a dire sulla sicurezza, sulla accessibilità e sull'agibilità degli impianti sportivi. Questo per implementare
esistenti.
Per implementare appunto questi cardini importanti delle strutture sportive. Quindi ripeto,
sicurezza,
accessibilità e agibilità sportiva. Bene. Questi fondi, abbiamo detto, cubano 2 milioni e mezzo di euro, ok? In realtà con ribasso d'asta siamo arrivati ad assegnarli per 1.940.000 euro.
Già assegnati,
già lavorati per il 90%, quindi il 90% di questi fondi sono stati già investiti e spesi, messi a terra, come si dice adesso in politichese, da parte della ditta che ha vinto questo appalto. Di questi 50.000 e 50 euro, e per la precisione, sono soldi spesi per gli oneri sulla sicurezza per quanto riguarda appunto i lavori sugli impianti sportivi.
Ecco,
Quali sono
anche degli oneri per quanto riguarda la progettazione, gli studi di progettazione?
Assolutamente sì. Quindi il 90% ad oggi, mentre ci parliamo, dei fondi stanziati sono stati già spesi. Su quali impianti sportivi?
Esatto.
Allora,
sentiamo.
Sul Paladozio, dove abbiamo riqualificato del tutto gli spogliatoi, ok? In particolare sul Paladozio hanno già firmato il verbale di fine lavori.
Per quanti soldi lì al Paladozio?
In realtà la specifica di ogni singolo appalto in questo non ce l'ho, però tecnicamente sul Paladozio credo che abbiamo speso intorno ai 200.000 euro. Ricordo che in fase di inizio lavori, una volta che abbiamo iniziato i lavori e preso il Paladozio, siamo accorti che mancava il vespaio, per cui abbiamo dovuto trovare i fondi extra PNRR, sistemare il vespaio,
cioè quelli che messi dal comune, diciamo,
esattamente sì, e quindi ricominciare da capo ex novo per riprogettare il tutto presso il Paladozio. Spogliatoi che ho visto personalmente, sono molto 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 belli.
Ecco, prima di te c'era qua il direttore generale della Pallavolo e voleva chiedere Lumi quando si pensa che si possono rendere agibili questi nuovi spogliatoi.
Allora, ripeto, il verbale di firma di fine lavori è già stato firmato, ok? Adesso verranno attivate avviate le attività per il collaudo tecnico, quindi nelle prossime settimane i lavori verranno consegnati.
E per inizio campionato ci sono?
Io penso proprio di sì, assolutamente sì. Bene. Perché siamo ampiamente
Nel rispetto dei tempi,
assolutamente. Benissimo. Sì. Per quanto concerne quindi invece lo stadio, come sapete abbiamo ultimato le torri faro e quindi sistemato l'impianto di illuminazione.
Funzionano. Collaudo finale, mancava un palo che non funzionava.
Se mi permette, così racconto un po' questa storia legata alle torri faro. Allora, quando c'è stata la primissima attivazione dell'impianto di illuminazione, per eccesso di zelo mio, dell'assessore Musarò, ho chiamato Proserpio e gli ho detto al direttore Proserpio: ma perché non proviamo a fare una sorta di gara non ufficiale per capire la tenuta dell'efficienza dell'impianto di illuminazione? Questo perché non vorrei mai che durante il corso perdessimo la partita per motivi tecnici. E allora il dottor Proserpio ha colto l'occasione, ha organizzato una gara di calcio, quindi per il 24 d'agosto, non ricordo male. Dopodiché, tre giorni prima, ahimè, di questa gara, scrivono gli uffici per cui mi raccontano che c'è un faretto che purtroppo manda in corto tutto. Quindi meno male che abbiamo avuto questo eccesso di zelo per poter, come dire, vagliare,
verificare.
Perché ahimè i problemi ci possono sempre essere. Comunque al momento li abbiamo risolti. Presso lo Stato abbiamo speso 400.000 euro per la sistemazione delle torri faro e di tutto l'impianto di illuminazione. Adesso la prima cosa da fare è chiedere alle SD che insistono su quell'impianto, quindi OSA in particolare ed FBC, di nominare ad interim un responsabile che possa accendere e spegnere le torri.
Hanno annunciato che il giorno 29 o il 30 ci sarà la partita notturna, una partita clou tra l'altro, tra Salone e Solpiatese, si vuole inaugurare questo impianto e hanno chiesto in federazione di farlo proprio di sera,
sì,
per provare questa illuminazione.
È corretto, sì.
Giusto?
È corretto, sì. Quindi le torri faro funzionano in buona sostanza. Abbiamo speso, ripeto, 400.000 euro. Attenzione, non soltanto per il calcio, perché come sapete allo stadio abbiamo tutti i ragazzi dell'OSA, abbiamo il GAP che fa allenamento, in questo momento ad interim abbiamo anche i ragazzi dei reg, quindi capite che diventa una sorta
soddisfatto dell'illuminazione?
Sì. Bene. Assolutamente sì.
Benissimo.
Anche il campo B che stiamo riqualificando è ben illuminato, quindi bene, abbiamo uno spazio.
Allora, per lo stadio 400.000 euro.
Invece, per quanto concerne via San Pietro, quindi
Matteotti,
ancora una volta il Matteotti FBC, lì stiamo investendo 700.000 euro, ok? Quindi con il raddoppio degli spogliatoi, con la messa in sicurezza dell'ingresso e dell'uscita e degli spettatori, ma anche degli stessi sportivi, la separazione fisica tra ingresso degli sportivi e ingresso del pubblico, e anche qui, come ho detto prima, sull'agibilità, sull'accessibilità dell'impianto sportivo. FBC ha in animo di implementare ancora di più la funzionalità dell'impianto sportivo. Nelle prossime settimane ci troveremo con FBC per valutare insieme quali sono le somme che FBC vuole investire sull'impianto, le mettiamo, come dire, a frutto insieme, anche perché FBC ha in convenzione il fatto che possa implementare l'impianto sportivo attraverso il rispetto della convenzione.
Si parla di un sintetico, no?
Si parla di un sintetico. Dici tu, si dice. Al momento diciamo che siamo ancora nelle fasi di progettazione. Però okay, ecco, FBC si è resa disponibile a rendere ancora più accogliente e ancora più funzionale l'impianto sportivo. Da parte dell'amministrazione chiaramente c'è tutta la volontà di sedersi a un tavolo e di ragionare con loro per capire come fare insieme.
Poi, siamo a un 1 e 3, se ho fatto bene i conti, 700, 400, 200.
Sì, esatto, sì. Poi per quanto concerne invece il softball, ok, l'impianto sportivo del softball, anche qui siamo circa intorno alle 400.000 euro di investimento, anche qui per quanto concerne la divisione dell'ingresso degli sportivi con la divisione dell'ingresso degli utenti, quindi degli spettatori. Abbiamo sistemato gli spogliatoi, il collegamento con la fogna.
Me lo lasci dire, assessore.
Lo so perfettamente che
da
un punto di vista estetico, qualcuno dice:
sono soldi, dico, spendiamoli bene questi soldi. Un po' di gusto.
Da un punto di vista estetico, qualcuno hai da eccepire sulla bellezza della.
Non qualcuno, tutti hanno da eccepire.
Tutti,
tranne forse chi ha fatto il disegno.
Va bene, io ahimè, con la matita sono proprio diversamente abile in disegno,
no,
per cui
è un prefabbricato per muratori.
Comunque, ecco, anche lì stiamo investendo i 400.000 euro. Siamo nella fase di realizzazione dell'illuminazione della pavimentazione che porta verso
lo spazio. C'è anche la clubhouse da sistemare?
Assolutamente sì. Per quanto concerne gli impianti sportivi, Agostino, per ogni impianto sportivo ci sarà una clubhouse, perché siamo sicuri che, diciamo, ciò che c'è di collaterale allo sport, quindi la relazione, ma anche una clubhouse perché possa essere utile alle SD per avere qualche soldino per andare, per far guardare un po' i conti,
certo,
insomma, ecco.
Certo.
Abbiamo poi il campo di Via Trento, dove c'è una convenzione di AMO sportiva, e anche lì siamo intorno ai 400.000 euro di intervento, con le stesse finalità. Abbiamo sistemato gli spogliatoi, abbiamo messo in sicurezza il campo con l'ingresso separato, per raggiungere poi quella che si chiama l'agibilità sportiva dell'impianto. Quindi, riassumendo, i lavori stanno andando bene. Abbiamo avuto dei piccoli problemi di diversi step di consegna dei lavori che stiamo superando, grazie soprattutto al lavoro dell'assessore Pozzoli, che sta insieme a me e più di me, diciamo, tenendo un po' d'occhio il cronoprogramma di intervento su questi spazi sportivi.
L'assessore ha detto che abbiamo quasi messo, stanziato quasi l'80%.
90%.
Il rimanente cosa sarà e quando sarà? E su
il
dove
rimanente,
sarà?
Il rimanente rimane su tutti gli impianti da ultimare, ok? Degli interventi di conclusione prima del collaudo. Attenzione, il collaudo che faremo è molto molto importante, perché è necessario garantire l'agibilità, l'accessibilità degli spazi, non soltanto per il giorno dopo il collaudo, ma deve essere una questione permanente, perenne. Abbiamo speso dei soldi e, in collaborazione con la SD Sportiva, gli impianti sportivi della città dovranno mantenere questi crismi di sicurezza, di agibilità e di accessibilità. Questo è il fine,
fondamentale.
È fondamentale,
certo.
diversamente
non
avremmo
si può
fatto
utilizzare l'impianto.
Esattamente, quindi capite che lo sforzo è enorme, lo sforzo è uno sforzo di condivisione.
Assessore, si è dimenticato una cosa, però in occasione di una presentazione della squadra di Serie B ha fatto un annuncio dicendo in un modo pubblico, che non si può rimangiare, che si sta valutando di una sistemazione del paradozio che potrebbe durare tre o quattro mesi. Per fare cosa? A che
allora,
punto è questo progetto?
Come sapete, noi abbiamo la necessità di trovare uno spazio per la Robur Basket perché si possa ospitare presso la nostra città il campionato di Serie B. Al momento in città non abbiamo uno spazio dedicato, abbiamo però la possibilità di valutare concretamente, seriamente, la possibilità di allargare il numero degli spettatori da 397 a 800 posti presso il Pala Dozio. In questo momento siamo nella fase di verifica della fattibilità tecnica ed economica. Ho detto anche, ribadisco, che non è soltanto una questione tecnica o anche una questione di economica, ma anche, direi, soprattutto una questione di stanca della stessa palestra. Per cui tecnicamente abbiamo bisogno di circa 4 mesi di tempo per poter fare i lavori, perché oltre a inserire eventualmente quelle che si chiamano tribune telescopiche, cioè che vanno un po' a chiudersi e ad avere 300 posti sul lato destro della palestra e circa altri 100 posti sul lato sinistro, dove abbiamo l'ingresso degli spogliatoi. In più dobbiamo sistemare i bagni su, che al momento non ci sono per quanto concerne il paradozio, e ultimare e mettere in sicurezza ciò che significa per avere 800.
Assessore, qualche malalingua sta dicendo che tutto questo progetto è stato rimandato al prossimo anno perché si vuol vedere se la Robur si salva sì o no. Nel caso che si salva si fa l'impianto, se altrimenti retrocede non si fa nulla. È vero, allora, una battuta maliziosa?
Direi la seconda che hai detto, Agostino.
Battuta maliziosa.
Nel senso che Agostino, adesso fuori da ogni battuta, l'impianto sportivo del Paradozio, se riusciamo davvero a portarlo a 800 posti, non è soltanto per la Robur, ma è anche per la città intera. Per esempio, abbiamo SD sportive in città che sono costrette a fare i saggi di fine anno fuori dalla città, perché non abbiamo uno spazio per poter albergare più di 400.
Assessore, le do una notizia. Quando state facendo quel lavoro del paradosso, tenete presente che nel caso la pallavolo dovesse accedere a una categoria superiore, mancano 20 centimetri per essere omologata.
Erano 15 in realtà qualche
tempo fa. Sembra che siano 20.
Si
coglierà anche l'occasione per sistemare quello?
Al momento direi proprio di no, perché per quanto concerne i fondi per poter alzare il tetto
oppure abbassarlo,
o abbassarlo
per
abbassare.
Fare
i fondi necessari sono davvero tanti tantissimi e di più, per cui al momento non possiamo prendere questo impegno.
Ci sarebbe l'ultima domanda da farla, però la rimandiamo perché il tempo stringe, però se sì. La ricordi?
Sì.
La stampa tramite la parola del sindaco ha annunciato che nell'ex area, ex Ginori, ci sarà spazio per impianti sportivi. Lasciamo in sospeso o vuole anticipare qualcosa? Gli do un minuto se vuole anticipare qualcosa.
Allora,
impianti sportivi, quali impianti
io
sportivi?
Io anticipo, o meglio confermo.
Tutti ispirano un palazzetto, è
allora,
possibile?
Io non anticipo ma confermo la visione per cui lo sport darà la possibilità, come stiamo facendo, al quartiere Matteotti di avere degli spazi sportivi che possano riqualificare il quartiere. Siamo ancora in fase di valutazione. Sul palazzetto dello sport credo non abbiamo gli spazi, lo spazio fisico per poter...
Lo spazio ce n'è, ce n'è parecchio lì.
Però stiamo valutando,
cioè, non si sbilancia per
non
adesso.
Mi posso sbilanciare perché al momento siamo in fase di ragionamento, ecco, siamo in fase di valutazione, però sta di fatto che sul Matteotti dallo skate park ai 700.000 euro che stiamo investendo su via San Pietro, alla palestra X, l'X4 che al momento ospita i ragazzi, i bambini della Corria, se non solo, stiamo cercando di rivalutare il quartiere anche attraverso lo sport e non solo, per cui
assessore, il tempo è finito, purtroppo
tempo sfugge.
Mi dispiace,
sulla scuola parleremo il giorno 5.
Grazie del suo intervento e gli auguro
tanti
auguri per il suo buon lavoro.
Grazie.
Bene, adesso diamo spazio subito alla trasmissione Il Punto. È arrivato il consigliere comunale Andrea Picozzi che ci parlerà di un'iniziativa che ha portato avanti e che sta portando avanti, che è una petizione per la Polifer a Saronno. A te Andrea, buongiorno prima di tutto.
Buongiorno Agostino, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
A te spiegare ed illustrare come mai ti è venuto in mente questa iniziativa, Gabri.
Ok, allora, l'iniziativa nasce semplicemente per rinforzare qualcosa che è già stato lanciato, chiesto tanto tempo fa dall'amministrazione comunale e non solo, cioè la possibilità di avere un presidio fisso in stazione a Saronno della Polizia Ferroviaria, la Polfer. Questa cosa è nata, penso, più di un anno fa, se non addirittura di più.
Due anni fa.
E è stata reiterata dal sindaco, è stata oggetto di un comitato della sicurezza che è stato fatto qua in città, in Villa Gianetti, dove era presente anche il questore. Questa cosa è il prefetto, non il questore, il prefetto, quindi un'autorità super sovracomunale, il quale ha reiterato la richiesta inviando una ulteriore lettera al Ministero degli Interni, che è l'entità preposta a decidere dove aprire presidi della Polizia Ferroviaria. Questa cosa da allora non ha avuto seguito, non c'è stato un diniego o un accoglimento di questa richiesta, e quindi si è pensato di poter rinforzare la richiesta anche con una petizione aperta ai cittadini. Quindi questa cosa è nata abbastanza spontaneamente, sentendo anche altre persone che pensavano che questa cosa potesse aiutare a perorare la causa del presidio.
È un'iniziativa condivisa da tutte le forze politiche o c'è qualche bisticcio?
Allora, sì, dunque, l'iniziativa io faccio un po' fatica a chiamarla politica, o meglio, con un cappello politico, come è stato da una parte definita. Più che altro perché se chiunque legge la petizione, non c'è nessun riferimento alla lista di cui faccio parte o di cui sono capogruppo, non c'è una sottolineatura del fatto che io sia consigliere comunale, cioè ho messo il mio nome perché bisogna, certo. Non si può fare una petizione anonima. Avrei potuto chiedere a qualcun altro di aprirla, ma l'intenzione all'inizio non è stata assolutamente di metterci un cappello politico. Anzi, se si volesse ampliare il testo della petizione allargandola ad altre forze che vogliono, ma io non ho nessunissimo problema a farlo. Chi l'ha lanciata si chiama Andrea Picozzi, ma all'interno del testo si può benissimo allargare, proprio perché l'intento è assolutamente per la cittadinanza, non per poter avere.
Come è stata accolta dai cittadini?
Allora, oggi guardavo stamattina, siamo intorno alle 2000 firme. Non è un numero alto, secondo me. Cioè, pensare che sarò in una città di 42.000 abitanti, che probabilmente almeno un quarto di questi 40.000 frequentano la stazione, magari 5.000 tutti i giorni, che ci siano molti studenti e che in più dalla stazione di Saronno passano mediamente 30.000 persone. Onestamente penso che la petizione Picozzi, possa raggiungere però un numero più alto.
Però la gente si è un po' si è rassegnata. Io volevo quasi invitare il mio amico regista che mi sta ascoltando a mettere una canzone degli anni 70 che cantava Alberto Lupo e Mina, parole, parole, parole. Ecco, la gente sta dando spazio a questa cosa qua, basta, siamo stanchi delle parole. Lei giustamente, sono 2 anni che si mette al centro il problema della stazione e non si risolve mai, o la colpa del prefetto, o la colpa del ministero, o la colpa, ma possibile che non se ne esce? Facciamo qualche azione anche eclatante. L'ha fatto il sindaco di Ceriano Laghetto quando aveva lì le persone nel parco delle Groane che spacciavano droga, si è quasi incatenato, ha tirato l'attenzione, è arrivato fino all'esercito. Perché non si fa qualche azione anche più eclatante? Parole, parole, parole.
Ma allora, parole, questa qua in effetti, in fin dei conti è un'azione concreta, cioè poter avere la polizia è un qualcosa,
è un bisogno, è una necessità, è un'urgenza.
Poi io sono anche convinto, come ho detto più volte, che agire nell'area della stazione serve per tutta la città. Cioè, se noi riuscissimo a avere una nuova ente che presidia la sicurezza in stazione, vuol dire poi liberare altre forze per il resto della città. Ma in questo momento, per esempio, se tu passi alla sera, scusa, finisco questo concetto, se tu passi alla sera dalla stazione vedi la polizia locale, i carabinieri sempre al di fuori della stazione. Questa è un'azione concreta. Poi è sufficiente? No, perché no. Tutti i giorni leggiamo che in stazione succedono scippi, c'è spaccio, quindi non è sufficiente, anche perché non è una cosa costante, fissa. E poi in più c'è anche un dettaglio non secondario da sottolineare. La polizia locale non può intervenire all'interno della stazione, certo. Cioè la stazione è un territorio in cui può agire la polizia ferroviaria.
Una domanda semplicissima: nel caso fosse accolta questa richiesta di poter la Polifer, a Saronno logisticamente c'è la struttura per poter accogliere questa forza? Perché c'è da fare l'armeria, c'è gli uffici, c'è lo spazio.
Allora, lo spazio dovrebbe essere oggetto di una azione concordata con le Ferrovie Nord. Loro hanno già indicato la possibilità di dedicare degli spazi a questo presidio. Il comune è ben contento di contribuire, bisogna poi investire,
cioè,
qualcosa per
avere nella stazione.
Nella stazione, sì, nella sì. Stazione. Beh, sai che la stazione ha un
andrà rivista tutto questa stazione.
Esatto,
no?
Un progetto molto ampio, finanziato con parecchi milioni
41,
di euro.
41 milioni
da parte della regione. Quindi all'interno di questa riorganizzazione, che coinvolge anche i magazzini che ci sono in Via
Carlo
Porta,
ci sarà spazio
Porta,
anche per,
sì,
i locali.
Questo è quello che più volte si è detto. Non penso che sarebbe quello l'ostacolo ad avere. Tutti si farebbero in quattro.
Voi siete dentro sia con il colloquio col prefetto che con la regione. Ma a che punto è? Ci sono buone possibilità che qualcuno arrivi dal cassetto questa petizione, questa richiesta, sì o no?
Allora, iniziamo a salire come numero. Esatto. Io non penso che la petizione sia lo strumento fondamentale senza il quale è un di più.
Concordo.
Anche perché è una petizione online, non stiamo facendo banchetti in giro per la città, è una cosa che magari viene vista da una parte di popolazione. Faccio un esempio: mio papà, che ha 87 anni, voleva firmare, ci ha messo 4 giorni alla fine a capire la petizione online, mi ricevo
che
la email.
No, molti mi dicono non è facile entrare.
Perché
anche,
è una cosa ufficiale. Cioè,
poi c'è quel bisticcio che devi versare un euro, mica
no,
euro.
Ecco, infatti. Allora, la piattaforma è una piattaforma riconosciuta internazionale. Cioè, con questa piattaforma si sono raggiunti risultati internazionali incredibili, tipo liberazione di detenuti politici. Cioè, è una piattaforma super seria. È per quello che gli step di verifica dell'identità e dei duplicati, uno per esempio cioè cerca di votare più volte, no, assolutamente non può farlo.
Certo, certo.
Quindi è complicato per il fatto che...
Ma la bontà della firma, chi la verifica?
Loro verificano l'esistenza di una persona che è fisica, che è associata all'email con cui uno valida la propria firma. Quindi è un qualcosa che tra l'altro è un accordo con i provider più grossi di posta elettronica, Google, che ha Gmail, è partner di Change.org per verificare l'identità delle persone.
Ecco, la Polyfair è sempre un grosso tassello per risolvere o cercare di risolvere il problema sicurezza. L'altro mezzo per poter far fronte a questa emergenza che ormai è assillante, tutti i giorni se ne parla, cosa potrebbe essere?
Allora, ecco, infatti ho avuto alcune discussioni costruttive con alcuni cittadini sul fatto, per esempio, che non ci si può affidare solo alla repressione. La repressione è importante, o meglio, la chiamerei quasi deterrenza, cioè avere la polizia fa sì che alcune persone circolino a distanza dalla... Quindi prevenzione, deterrenza piuttosto che repressione sono una parte. Ci sono altre attività, come per esempio quella che stiamo mettendo in piedi grazie all'assessore ai servizi sociali Ilaria Pagani alla stazione sud, dove invece è tutto giocato sulla prevenzione. Si stanno coinvolgendo associazioni, si vuole utilizzare il bar esistente che ormai è stato dismesso come punto di ritrovo di questa associazione con degli educatori di strada, per far sì che le persone che ruotano intorno a Saronno Sud abbiano la possibilità di incontrare qualcuno che può dirgli qualcosa per cambiare vita. Anche questo è sufficiente, probabilmente no.
Consigliere, siamo realisti, ma chi è quello spacciatore di droga che andrebbe,
no,
che andrebbe in questi locali
a sentire? Sono d'accordo, lo spacciatore assolutamente no. Magari il ragazzino...
Neanche il consumatore.
Ma il ragazzino che circola in quelle zone, ci sono tanti esperimenti positivi di questo
chiaro,
tipo.
Chiaro,
cioè
chiaro.
Gli educatori di strada... Poi
è
di 10 ne salvano uno.
Certo, certo.
Uno è il 10%. Questo poi, sommato invece alla repressione, probabilmente porta altri risultati. Certo, il problema della sicurezza è un problema grosso.
Anche perché sicurezza vuol dire anche, mi perdoni, consigliere, anche degrado della città.
Certo, certo, perché comunque la sicurezza, o meglio, la microcriminalità attira persone che comunque poi provocano altri tipi di disagi, vandalismi, teppismo, il fatto che la gente ha paura a uscire, abbandono della città.
Le persone si domandano perché sul tema della sicurezza non c'è un'unione di tutte le forze per fare un discorso univoco, ma c'è sempre qualcuno che fa una precisazione. Non è un momento per aggregarsi tutte le forze e dire: signori, è un problema di tutti, che sia del centro-destra, del centro-sinistra, è un problema di tutti, perché non si può coinvolgere tutte le forze politiche?
È un problema di tutti e tutti lo riconoscono, poi con diverse sfumature. Il fatto di fare una azione comune purtroppo è, secondo me, influenzato da questo, io l'ho chiamato clima da stadio, cioè la tifoseria. L'hai fatto tu e io sono contrario. Lo faccio io e sono contrario a quello che vuoi far tu. Questi opposti schieramenti...
Non fanno il bene della città,
no,
però. Non fanno il bene della città.
Soprattutto su temi così trasversali, dove non c'è una preponderanza.
Poi fanno sì che la gente si abbandoni anche il discorso civico o il politico della città, perché uno dice: ma basta, parole, non succede mai niente.
Allora,
siamo fiduciosi?
Io sono fiducioso non solo della petizione, per carità, che è una cosa piccola, ma dell'insieme di tutte le azioni. Poi È un discorso di lungo termine, medio-lungo termine, magari via via questi antagonismi.
Mancano 10 secondi, quando chiude la petizione per le firme?
Allora, la petizione non ha un tempo di chiusura, quindi chiunque vuole sottoscrivere la petizione può farlo ancora. Per trovarla è semplicissimo, basta cercare su internet Saronno Polfer petizione.